Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Oltre alla scatola in cui solitamente mi si trasportava, che era troppo grande per stare in grembo alla Glumdalclitch e altresì un poco ingombrante nella carrozza, la regina ordinò di costruirmene un'altra, grande all'incirca 3,5 metri quadri, alta 3, più confacente ai viaggi, la quale fu opera del medesimo artigiano, sempre da me guidato nella costruzione. Codesto scarabattolo da viaggio era perfettamente quadrato, con finestre che si aprivano in 3 pareti, ciascuna protetta all'esterno da un graticcio in ferro, onde evitare incidenti durante lunghi viaggi. Sulla 4ª parete, senza finestre, erano fissate 2 robuste staffe nelle quali, quando ero in vena di cavalcare, si infilava una cinghia di cuoio che la persona addetta al mio trasporto affibbiavasi poi in cintura. Questo compito era affidato sempre a un servitore assai serio e da bene di cui potessi fidarmi, sia che andassi al seguito del re e della regina nei loro viaggi ufficiali, sia che avessi l'estro di visitare qualche giardino, ovvero mi recassi a corte, quando la Glumdalclitch era indisposta a riverire una gran dama oppure un ministro di Stato. Infatti, venni presto a essere conosciuto e stimato dai più alti dignitari, più che per miei personali meriti, suppongo, per il favore da me goduto presso la regina. Quando, durante i viaggi, mi tediavo di starmene in carrozza, un servitore a cavallo s'allacciava in vita a quello scarabattolo, ponendolo su un cuscino innanzi a sé. E là avevo una veduta aperta sul paese, attraverso le finestre su 3 lati. In codesta scatola io tenevo un lettuccio da campo e una maca pendente dal soffitto, 2 seggiole e un tavolo bene avvitati al suolo, onde non fossero ribaltati dai sussulti del cavallo o della carrozza. Ed essendomi ormai da tempo abituato ai viaggi di mare, quei sommovimenti non mi scombussolavano soprammodo, ancorché fossero talora assai bruschi. Or dunque, quando avevo l'uzzolo di visitare una città, me n'andavo nel mio scarabattolo da viaggio, tenuto in grembo dalla mia Glumdalclitch, la quale sedeva in una portantina aperta, nella foggia di quel paese, trasportata da 4 uomini e seguita da altri 2, con la livrea della regina. E avendo spesso sentito parlare di me, la gente s'affollava piena di curiosità attorno alla portantina, al che la fanciulla aveva la compiacenza di far fermare i portatori e di prendermi in mano affinché potessi più convenientemente essere veduto. Avevo un gran desiderio di visitare il loro tempio maggiore e specialmente la grande torre annessa, considerata la più alta del regno. Conformemente, un giorno la mia paglia mi condusse in quel luogo, ma debbo dire, in tutta sincerità, che ne tornai deluso, giacché l'altezza, calcolata da terra alla cima del più alto pinnacolo, non supera i 1000 metri, misura che posta la differenza tra la mole di quelle persone e la nostra in Europa, non raggiunge affatto in proporzione l'altezza del campanile di Salisbury, se la memoria non mi inganna. Ma per non togliere alcun merito a una nazione cui porterò somma riconoscenza per tutta la vita, debbo qui convenire che quanto manca in altezza alla celebre torre è poi compensato ampiamente da bellezza e impegno imponenza, essendo i suoi muri spessi quasi 30 metri e costruiti con pietre in taglio, ognuna delle quali misura circa 12 metri quadri e inoltre adorni su ogni lato con statue di dei e imperatori, scolpite a grandezza maggiore del naturale e poste nelle loro varie nicchie. Misurai il mignolo caduto da una di quelle statue che giaceva inosservato tra certi detriti e trovai che era lungo precisamente 123 centimetri. La Glumdalclitl lo avvolse in un fazzolettino, portandolo seco, per conservarlo assieme ad altri ninnoli cui teneva molto, come fanno i fanciulli della sua età. In vero, un nobile edificio è la cucina del re, col tetto a volta e alta circa 180 metri. Il grande forno è soltanto di 10 passi inferiore alla cupola della cattedrale di St. Paul a Londra. Infatti, al mio ritorno, volli appositamente misurare quest'ultima, ma se dovessi ora descrivere i fornelli e le prodigiose pentole e marmitte e gli arrosti che giravano sugli spiedi e mille altre particolarità, difficilmente troverei chi mi creda. Quantomeno vi sarebbe qualche severo critico pronto a credere che io abbia alquanto esagerato le cose, come spesso vengono sospettati di fare i viaggiatori. Per evitare un simile biasimo, io temo d'essere incorso nel difetto opposto. E se il presente trattato verrà un giorno tradotto nella lingua di Brobdingnag, che è il nome generale di quel regno, e colà diffuso, il re e i suoi sudditi avranno ben ragione di lamentarsi per aver subito da me villania con una rappresentazione falsa e diminutiva. Raramente Sua Maestà tiene nelle sue stalle più di 600 cavalli, i quali sono in generale alti dai 15 ai 18 metri, ma quando esce dal palazzo nei giorni solenni è seguito in parata da una guardia di 500 cavalieri, la quale in vero ebbe a pensare fosse la cosa più mirabile che si potesse scorgere, finché non vidi parte del suo esercito in ordine di battaglia, ciò di cui parlerò in altra occasione. Sarei vissuto ben felice in quel paese se la mia piccolezza non m'avesse esposto a molteplici incidenti, vuoi ridicoli, vuoi fastidiosi, su alcuni dei quali m'attenterò qui a riferire. Di sovente la Glumdalclitl mi recava con la scatola più piccola nei giardini della corte e spesso mi traeva fuori e teneva nella mano oppure ponevami al suolo a camminare. Quando il nano era ancora con la regina, ricordo che un giorno ci seguì per quei giardini e allorché la mia baglia mi pose al suolo me lo trovai accanto, vicino a un melo nano. E debbo aver voluto fare mostra del mio bello spirito con una sciocca analogia tra lui e l'albero, poiché in quella lingua, come nella nostra, si usa la stessa definizione. Laonde il furbo manigoldo, cogliendo il momento in cui camminavo sotto uno di quegli alberi, me lo scosse giusto sul capo, sicché una dozzina di mele, ciascuna grande quanto un barile di Bristol, mi piovvero da presso e una mi cadde sulla schiena mentre ero chino, sbattendomi con la faccia in terra. Ma a parte ciò, non ebbi danni e il nano fu perdonato su mia preghiera, giacché gliene avevo fornito io il pretesto. L'altro giorno la mia Glumdalclitl mi lasciò su un prato bello raso perché mi distraessi un poco, mentre lei passeggiava a una certa distanza con la sua istruttrice. Nel frattempo scese d'improvviso una grandinata così violenta che io venni a forza gettato al suolo d'improvviso. E mentre ero a terra, i chicchi di grandine mi diedero tali crudeli busse in tutto il corpo che era come se io fossi bersagliato con palle da tennis. Mi sforzai tuttavia di strisciare carponi fino a potermi riparare a faccia in giù nei pressi d'una aiola di cedrina di timo. Ma tutto così ammaccato dalla testa ai piedi che per 10 giorni dovetti starmene in casa. Né v'è da meravigliarsi di questo, poiché mantenendo la natura in quel paese le stesse proporzioni in tutte le sue opere, ne viene che un chicco di grandine sia circa 1800 volte più grande che in Europa, ciò che posso asserire per mia esperienza, avendo avuto la curiosità di pesarli e di misurarli. Ma nello stesso giardino m'accadde un incidente di maggior rischio. Un giorno, avendo la mia piccola baglia lasciato a casa la scatola per evitare il fastidio di portarsela appresso e credendo di avermi posto al sicuro, come spesso la pregavo di fare così da poter godere dei miei pensieri, se n'era andata da un'altra parte di quei giardini assieme alla sua istruttrice e ad altre dame di sua conoscenza. Mentre ella era assente e fuor di portata della voce, accadde che un piccolo bracco bianco, appartenente a uno dei giardinieri, venisse a gironzolare dalle mie parti. Seguendo il fiuto, il cane m'arrivò dritto addosso, là ovvero disteso, e mi prese in bocca. Indi, tornando di corsa dal suo padrone e scodinzolando, mi depose delicatamente al suolo. Per mia buona fortuna era stato così bene addestrato da portarmi tra i denti senza che avessi a soffrirne e senza neppure strapparmi le vesti. Ma quel povero guardiano, che mi conosceva bene e che aveva per me molti riguardi, si prese un terribile spavento. Mi sollevò adagio con entrambe le mani, chiedendomi come stavo, ma io ero così sbigottito e senza fiato che non riuscii a proferire parola. Dopo pochi minuti mi ripresi ed egli mi portò sano e salvo alla mia piccola baglia, che nel frattempo era tornata al punto ove m'aveva lasciato e, non vedendomi né udendomi rispondere ai suoi richiami, era in preda a crudeli tormenti, sicché rimbrottò aspramente il giardiniere a causa del suo cane. Ma la cosa fu messa a tacere e non risaputa a corte, poiché la fanciulla temeva l'ira della regina e quanto a me sinceramente pensavo non fosse una storia conveniente alla mia reputazione. L'incidente portò la Glumdalclitt alla solenne decisione di mai più in futuro perdermi di vista quando uscivamo di casa. Avevo a lungo paventato una simile decisione e perciò le avevo nascosto alcune piccole disavventure toccatemi a quel tempo, quando venivo lasciato a me stesso. Una volta un nibbio che sorvolava il giardino si lanciò a capofitto su di me e se non fossi stato lesto a sguainare lo stocco e a correre dietro una folta siepe a spalliera, m'avrebbe portato via nei suoi artigli. Un'altra volta, passeggiando sulla cima d'una tana di talpa, da poco scavata, caddi infino al collo nel buco da cui l'animale aveva tratto la terra e dovetti spacciare una ben poco memorabile menzogna onde giustificare i miei panni insudiciati. E così, un altro giorno, mentre da solo passeggiavo assorto in meditazioni sulla povera Inghilterra, inciampando nel guscio d'una chiocciola, mi fratturai lo stinco destro. In codeste mie passeggiate solitarie, non so dire se fossi più contento o mortificato, al vedere gli uccellini minuscoli non mostrare alcuna paura di me, saltellandomi intorno alla cerca di vermiciattoli o altro cibo, con suprema indifferenza, quasi che non vi fosse nessun'altra creatura nei paraggi. E rammento che un tordo ebbe perfino l'ardire di strapparmi di mano col becco un pezzo di torta datomi dalla mia Glumdalclitch per colazione. Se poi cercavo d'acchiappare quegli uccelletti, si rivoltavano essi impavidamente, cercando puranco di beccarmi le dita, che non dovevo mai lasciare alla loro portata. Indi tornavano a saltellare, noncuranti, alla cerca di vermi o lumache. Un giorno, però, portai con me un grosso randello e lo sbattei con tutte le mie forze in testa a un fanello, così da farlo stramazzare al suolo. Indi, afferratolo al collo con le due mani, corsi in trionfo a mostrarlo alla mia balia. Tuttavia l'uccello, che era soltanto tramortito, ripresosi, mi mollò con le ali tanti di quei colpi in testa e sul corpo, benché lo tenessi con le braccia tese a una certa distanza, che non so quante volte mi venne voglia di lasciarlo andare. Ma presto fui soccorso da uno dei nostri servitori, che afferrò l'uccello e gli torse il collo. E l'indomani l'ebbi servito a pranzo su ordine della regina. Un fanello che, per quanto ricordo, direi che fosse un pochino più grosso d'un cigno inglese. Le damigelle d'onore spesso invitavano la Glumdalclitch nei loro appartamenti e volevano che mi portasse seco per avere il piacere di vedermi e di toccarmi, e spesso mi spogliavano nudo dalla testa ai piedi per stendermi poi allungato sui loro seni, laonde io rimanevo alquanto disgustato, poiché, a dire il vero, emanava dalla loro pelle un pessimo odore. E ciò non dico o intendo a detrimento di quelle eccellenti signore per le quali nutro il massimo rispetto, ma io immagino che il mio sensorio fosse più acuto in ragione della mia piccolezza e che quelle illustri persone non sembrassero poi così stomachevoli ai loro amanti o a loro stesse reciprocamente, più di quanto non siano le persone dello stesso rango in Inghilterra. E, in fondo, trovavo il loro odore naturale assai più tollerabile dei profumi da loro usati, con i quali cadevo immediatamente in deliquio. Non dimenticherò mai che, a Lilliput, dopo una calda giornata da me trascorsa in varie attività fisiche, un mio amico intimo non si peritò di lamentarsi d'un acre odore che emanava da me, sebbene quanto a ciò io non sia molto diverso dalla maggioranza del mio sesso. Ma suppongo che le sue facoltà olfattive fossero tanto acute rispetto a me quanto le mie lo erano adesso rispetto a questa gente, sul quale punto non posso trattenermi dal rendere giustizia alla regina, mia signora, e alla Glumdalclitch, mia balia, le cui persone emanavano odori più buoni di qualsiasi dama in Inghilterra. Ciò che più mi metteva a disagio con quelle damigelle d'onore, quando la mia balia portavami in visita, era il vedere che non usavano alcun riguardo, come se fossi una creatura a cui non mette conto di far caso. Infatti, si spogliavano e poi si infilavano le camicie in mia presenza, mentre io, appoggiato sul mobile dell'abbigliatoio, mi trovavo i loro corpi nudi proprio sotto il naso, ciò che, sono certo, era per me tutt'altro che una visione allettante o capace di suscitarmi emozioni diverse dall'orrore e dal disgusto, poiché la loro pelle, quando vista da vicino, appariva così ruvida e scrofolosa e variamente maculata, con nei che spuntavano ovunque, larghi come taglieri e peli ivi attaccati che erano grossi come corde, per non parlare d'altre parti del loro corpo. Né quelle avevano scrupolo d'alleggerirsi in mia presenza di quanto avevano bevuto, facendone al minimo due botti dentro un vaso della capacità di tre tini. La più graziosa tra codeste damigelle d'onore, una ragazza piacente e capricciosa, sui 16 anni, a volte mi poneva cavalcioni d'un suo capezzolo, con molti altri scherzi sui quali il lettore mi scuserà se non voglio diffondermi. Ma ne rimasi, infine, così tanto infastidito che supplicai la mia Glumdalclitch di inventare qualche scusa per non vedere più quella dama.